Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Benvenuti a Teleambiente per l'intervista settimanale con il professor Fabrizio Pezzani, economista, professore emerito dell'Università Bocconi di Milano. Con lui, come sempre, affrontiamo le tematiche che sono passate nella settimana scorsa, un'anticipazione su quelle che accadranno e poi, come sapete tutti, con questo presidente degli Stati Uniti, voglio dire, è come vivere sulle montagne russe. Montagne russe per chi non ha il coraggio di prendere posizioni. Per chi, naturalmente, la Cina è la Cina, gli ha risposto dicendo che non terrà conto delle sue indicazioni sui dazi e su quant'altro, perché la Cina è vicina. Gli altri, lo sapete, l'Europa non c'è più. Ed allora, il mondo vive in un tornante della storia, come scritto dall'ambasciatrice Elena Basile, che è rappresentato dalla corruzione delle classi dirigenti europee e dalla coppia criminale Trump-Netanyahu, pubblicato sul Fatto di 2 giorni fa. Il continuo attacco di Trump a Papa Leone XIV, il disprezzo delle regole, quello che stanno facendo gli israeliani sia a Gaza che nella striscia del Libano, distruggendo le chiese cattoliche e, ultima e non ultima, questo atto sacrilego di un soldato israeliano che mette la sigaretta in bocca alla Madonna, ed è questo, cari telespettatrici del Liberatore Consorzio dell'Ambiente, richiederebbe una forte presa di posizione del presidente Mattarella, perché voglio dire, qui stiamo proprio conculcando, gli ebrei vogliono diventare l'unica religione del mondo e allora abbiate il coraggio di parlare. Il disprezzo delle regole, come ha scritto il professor Fabrizio Pezzani sul quotidiano Ore 12, ci parla della finanza e quanto la finanza ha commesso crimini contro l'umanità. L'Italia poi oggi, e qui il professor Pezzani ci farà una analisi e diagnosi perfetta, oggi con il suo debito pubblico è l'epifenomeno di questo movimento che la finanza mondiale vuole portare nel mondo. Molte aziende italiane hanno portato i loro capitali negli Stati Uniti. Questo programma, come sapete, come mi ricorda sempre Vanessa, anzi mi ricordano Vanessa e Serena, si può ascoltare in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio. La Finlandia condanna l'Ucraina per lo sconfinamento dei droni ucraini in Finlandia. Attendiamo, vi diamo la notizia perché sarà fra 2 giorni, il 9 di maggio, sulla Piazza Rossa, la Russia festeggerà la vittoria contro il nazismo e naturalmente il presidente Putin, che sta tenendo la barra al centro perché i militari spingono, ha detto alle ambasciate occidentali: state attenti che se Kiev, o meglio Zelensky, l'ebreo Zelensky, attaccherà sulla Piazza Rossa, Kiev diventerà una nuova Guernica. E poi abbiamo delle menti libere, come quelle del professor Buttafuoco, che ci dice, ha fatto un intervento che chi lo vuole, ce lo chiede, glielo mandiamo, e dice: buttafuoco è la Biennale, come dare addosso ad uno che pensa ancora con la propria testa. Naturalmente Ursula von der Leyen, Callas e Picerno non pervenute, o meglio pervenute in negativo. Benvenuto professor Fabrizio Pezzani, a lei la parola, grazie.
Buongiorno a tutti voi. Ogni settimana che passa è sempre peggio, sembra che al peggio non ci sia limite. Ha ragione la Basile quando dice che siamo un tornante della storia, detto e scritto non solo da me, ma da persone sicuramente con maggiori radici, come sono stati grandi storici, filosofi del secolo scorso, che anticipavano la fine di un periodo storico e la fine di un paradigma scientifico, per dirla come Kuhn. Quando finisce un paradigma scientifico vuol dire che crolla un sistema che è stato basato su quel paradigma e quindi bisogna aprirne uno nuovo. Siamo alla fine di una storia, siamo alla fine di un periodo storico. Questa non è una crisi ordinaria, di quelle che capitano ogni 10-15 anni, ma una crisi profonda che mette in discussione un modello socioculturale che la realtà ha fatto saltare e fallire. Se ci troviamo in una situazione in cui prevale la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza, la miseria morale e spirituale, beh, è evidente che quel modello culturale su cui abbiamo costruito questa nullità è un problema. Certamente queste immagini sono abbastanza sconvolgenti, ma dimostrano un fatto importante, e cioè come il potere vicino a Israele abbia una capacità dominante nei confronti del mondo occidentale, non così nei confronti della Russia, non così nei confronti della Cina. Come ricordava Travaglio, sono state fatte 20 sanzioni alla Russia e nemmeno una sanzione a Israele, nonostante i drammi di Gaza, del Libano, dell'Iran. Questa situazione mostra il potere, fra virgolette, interdittivo degli interessi vicini a Israele. Se denunci Israele, il tuo rating peggiora. E questa è una caratteristica della finanza che come tale è diventata un sistema di criminalità mondiale. Questo è un aspetto importante. La finanza, come la conosciamo noi, è il risultato di un'operazione dolosa e criminale. Tutto nasce nel 71 quando il dollaro viene staccato dall'oro. E in quel momento si creano due mondi completamente diversi, i grafici lo dimostrano. E che cosa succede? Che se io stacco il vincolo della stampa della carta moneta da un controvalore reale come il dollaro, la carta moneta diventa infinita. Io posso stamparla all'infinito senza limiti. E qui si creano la separazione mortale fra finanza ed economia. Si crea la separazione fra la finanza che ragiona per se stessa e l'economia reale che vive in un mondo di sudditanza, quando la ragioneria, le scienze ragionieristiche dicono chiaramente che l'equilibrio finanziario dipende dall'equilibrio economico e non viceversa. Che cosa succede? Che da quel momento tutte le operazioni, fra virgolette, legate alla manipolazione della moneta, dell'aggancio della moneta, vengono separate dalle operazioni sull'economia. E il passaggio, direi fondamentale, che porta la finanza ad avere un ruolo, fra virgolette, di dominio nei paesi occidentali è la caduta del muro di Berlino. La caduta del muro di Berlino nell'89 consente alla finanza, agli Stati Uniti, ma alla finanza che la governa, che governa gli Stati Uniti, di assumere una posizione collusiva tra accademia, finanza e politica. E proprio così, nel 1970, viene assegnato il primo premio Nobel falsamente alla finanza per gli studi pionieristici a Markowitz nell'ambito della finanza. Ma credo che da quel momento, dal 91 in poi, quasi tutti i premi Nobel sono stati assegnati, direi il 90%, a studiosi americani di finanza. E la finanza viene considerata una scienza esatta, no? E quindi trasforma l'economia, che è una scienza sociale, in una scienza esatta. E il Nobel più, diciamo, più evidente, più doloroso da questo punto di vista è quello del 94, che viene assegnato a George Lucas. George Lucas dice che i mercati finanziari sono razionali.
Professor Pezzani,
l'allocazione delle risorse.
Professor sì. Pezzani, la regia ha mandato in onda, in sovrimpressione, il suo saggio scritto 15 anni fa, La competizione collaborativa, ricostruire il capitale sociale ed economico. Ecco, lei 15 anni fa, come altri suoi colleghi, capiva quello che sarebbe potuto accadere, ma non le hanno dato ascolto. Questo lo diciamo.
Ma perché andare contro il potere è sempre pericoloso, no? E quindi il problema è questo, cioè tu vedi dei giornali oggi, insomma, a me, io rimango sempre esterrefatto, no? Se c'è un giornale, devo dire fra gli altri, che mi colpisce per la sua nullità, è Libero. Libero da una settimana a questa parte riempie la prima pagina, sto parlando della prima pagina, di notizie relative alla Minetti, come se la Minetti fosse il casus belli del mondo, sostanzialmente. Non c'è un accenno, nulla ai problemi reali. C'è una posizione di sudditanza e di mancanza di pensiero, di mancanza di creatività, che sconcerta, insomma, no? E mi meraviglio molto che si possa leggere un giornale che è un insulto all'intelligenza, senza considerare poi gli editoriali del suo direttore Secchi, che mi fa sempre venire in mente Lombroso. Devo dire che, ritornando al discorso di prima, io proprio in quel libro avevo messo questi due grafici che nel 71 dimostravano il cambio del mondo. Che cosa succede? Che il 90% dei premi Nobel vengono assegnati su una finzione di carattere scientifico che non esiste, perché nel momento in cui Lucas, ripeto, Nobel nel 94, dichiara che i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione delle risorse, perché, attenzione, perché a parità di informazioni gli operatori decidono allo stesso modo. Questa è una falsità criminale, perché a parità di informazioni non esiste. La parità di informazioni noi rileviamo che si verifica nella concorrenza perfetta. Ma la concorrenza perfetta è una finzione, non esiste la concorrenza perfetta. E quando anche a parità di informazioni non si decide allo stesso modo, perché esiste il libero arbitrio. Quindi nel 1994 viene assegnata una finzione colossale che dimostra la collusione criminale fra accademia, finanza e politica. E la finanza assume un dominio progressivo con una concentrazione di ricchezza che non ha precedenti nella storia. La finanza, quindi, governata da un'elite, viene progressivamente, come dice Chomsky, a costituirsi come un senato virtuale che domina i paesi. Sei d'accordo con me? il rating va bene, non sei d'accordo con me, il rating va male. Altro che razionalità dei mercati finanziari, questa è la razionalità del potere di comando. Quindi questa è una, io ho scritto proprio questo aspetto, cioè la finanza così com'è è un crimine contro l'umanità. Allora andiamo a leggerci che cosa vuol dire crimini contro l'umanità. Crimine contro l'umanità quando si manifestano azioni nei confronti di paesi, di entità, di popolazioni di carattere estorsivo e distorsivo sostanzialmente. E quando io come finanza vado ad attaccare dei paesi, è stata la Grecia nel 2010, l'Irlanda nel 2010, il Portogallo nel 2010, l'Italia e la Spagna nel 2011 sono state attaccate. E se noi andiamo a vedere le operazioni che vennero fatte quell'anno, il PIL italiano e il debito pubblico italiano erano tutto sommato positivi, e nel giro di un mese l'attacco della finanza ai titoli italiani ha fatto sì che il rating peggiorasse e andasse come voleva la finanza, indipendentemente dai risultati reali. Quindi lo spread si è alzato nonostante il PIL non fosse male e il debito pubblico fosse sotto controllo. Nel giro di alcuni mesi il PIL è peggiorato, il debito è salito e lo spread, anziché salire, è disceso. Ad evidenza che le operazioni sono manipolate. Quindi se noi andiamo a vedere oggi il prezzo del petrolio, i mercati sono razionali, ma non è vero, è possibile che la gente non si rende conto. Non sono razionali, ogni volta che Trump dice qualcosa il prezzo va su, va giù, va su, va giù, come una pallina, una pallina da ping pong, insomma, no? Quindi non esistono mercati razionali. Il prezzo del petrolio è fatto in gran parte da operazioni finanziarie. Cioè, se andiamo a prendere i grafici, che cosa si vede? Che mentre il petrolio rimane una quantità più o meno definita, i future, cioè le scommesse che si fanno sul futuro andamento del prezzo del petrolio, sono infinite. C'è una infinità di persone che scommette che il prezzo del petrolio sale o scende, e quelle scommesse che non hanno riscontro nella realtà determinano il prezzo del petrolio, determinano il prezzo dell'oro, determinano il prezzo dell'argento, determinano il valore delle valute. Quindi è questa, noi abbiamo una manipolazione, e credo, come io ho scritto, sarebbe necessario un secondo processo oltre a quello di Norimberga.
Lorenzo, manda cortesemente in sovrimpressione l'articolo scritto per Ore 12 ed altri quotidiani. Eccolo qua. Perché il professor Pezzani scrive, e questo è, udite udite, il processo di Norimberga nell'affermare i crimini di guerra come crimini contro l'umanità è stata una pietra miliare nella storia e nella ricerca di una forma di giustizia per frenare gli eccessi dell'animo umano, che sono sempre continuati ma spesso completamente dimenticati perché lontani dagli interessi prevalenti. Ma lei manda una lettera a Trump e gli spiega che questo suo gioco dell'insider trading potrebbe essere condannato da una nuova Norimberga? Lo diciamo perché la stampa che lei ha citato è una stampa mainstream, esclusi qualche direttore, uno di questi è Travaglio, ce ne sono anche altri, ma certamente Travaglio si è messo proprio in gioco anche con il famoso referendum. L'articolo dell'ambasciatore di Basile è illuminante, come il suo articolo La finanza e i crimini contro l'umanità. Ecco, ci dica qualche cosa, perché poi chiedo umilmente se gli ultimi minuti ce li dedica a questa Italia, alla povera Italia, che non si muove contro le navi israeliane, che dicono che il Mediterraneo non è più Mare Nostrum, è mare suo, e quindi questo disprezzo totale delle regole. E poi questa vicenda, vorrei sentire la voce del Quirinale sulla questione di questo personaggio squallido che mette una sigaretta in bocca alla Madonna, ma soprattutto la distruzione delle chiese è quello che è accaduto con la distruzione della croce del Gesù Cristo, perché in Libano ci sono i cristiani, per chi viene travolto da questa informazione, che sono anni e anni. Anche il primo maggio Tele Meloni si è dedicata al caso di Garlasco, quindi siamo proprio fuori dal mondo. Lei, a lei la parola, professor Pezzani. Abbiamo
allora, 7-8 minuti. Prego. L'Italia non ha fatto questo nei confronti della flottiglia, non ha fatto questo nei confronti dei crimini dei soldati israeliani, nei confronti di soggetti, nei confronti di statue. Perché? Perché se lo facesse, il rating dell'Italia peggiora immediatamente. E quindi, alla faccia dei mercati finanziari, qualsiasi operazione politica che abbia una posizione di scontro nei confronti di queste cose finisce inevitabilmente per avere un riflesso sull'andamento del rating e dello spread. Per quanto riguarda Trump, io non mi preoccupo tanto di Trump, quanto piuttosto mi preoccupo di quelli che comandano Trump, perché Trump è evidentemente un burattino. Un burattino nelle mani di poteri più forti, che lo stanno facendo andare a destra e a sinistra in una situazione è molto difficile. Io credo che la vera domanda che ci dovremmo fare è: sino a che punto i poteri forti che governano Trump vogliono arrivare? Cioè, vogliono arrivare a un ulteriore aumento della escalation nei confronti dell'Iran, o tutto sommato preferiscono, fra virgolette, non bruciare completamente Trump con dei sondaggi che lo danno perdente, e quindi alle elezioni di mid term sarebbe un fallimento per lui, sino a che punto sono disposti ad andare avanti e non a farlo bruciare, o trovare un accordo quindi con l'Iran e consentirgli, fra virgolette, di traghettare in una situazione migliore. Questa è la domanda che bisognerebbe fare a quelli che comandano Trump e indirettamente comandano anche Netanyahu. Questa è la situazione. Per quanto riguarda il nostro paese, due sono le considerazioni che sto facendo. Uno è il debito, che siamo al 137% del PIL, siamo il paese col più alto debito sul PIL della zona euro, e quindi la Grecia ci ha sorpassato. Abbiamo una posizione di grande difficoltà, perché non siamo riusciti a raggiungere il 3% del PIL per evitare delle posizioni sanzionatorie, e quindi abbiamo un problema di PIL che cresce debolmente rispetto a un debito che cresce di più. Il rischio è che e questo dimostra la prudenza estrema, direi l'immobilismo del governo, per paura che mosse politiche sbagliate possano incidere su una svalutazione o un attacco sul debito pubblico italiano, che messo in queste situazioni sarebbe estremamente pericoloso. Oggi abbiamo un debito elevato, e il vero problema della spesa pubblica che incide nella determinazione del debito è che il 90% della spesa pubblica è fatta per parte corrente, solo il 10% è spesa per investimenti. Se fosse 90% speso per investimento, potresti dire: beh, vabbè, non abbiamo i soldi per fare questo investimento quest'anno, lo rinviamo il prossimo anno. Ma la spesa corrente, bisogna capire che gran parte della spesa corrente, che è la spesa degli stipendi, delle aziende pubbliche, dell'università, della sanità, tutte queste spese in gran parte sono funzionali a operazioni di consenso politico. Quindi, per avere consenso politico, io rilascio delle elargizioni finanziarie a soggetti che mi creano il consenso politico. E quanto più è basso il potere politico, tanto più alta è la spesa corrente, perché un governo forte sarebbe in grado di dire: oggi, signori, basta con le chiacchiere, purtroppo lacrime e sangue, perché noi dobbiamo riportare questo paese in una condizione di tale da mettere i giovani nella possibilità di avere un futuro che sia migliore di quello degli anni passati. Questa è una sfida. La spesa pubblica è importante. L'altro aspetto che mi preoccupa moltissimo è la mancanza di governance del sistema di governo di Urso, in questo caso particolare, è la progressiva cessione di aziende italiane, anche di riferimento strategico, ad aziende straniere, in particolare fondi finanziari americani. Quindi il rischio qual è? Che il paese rischia sostanzialmente di essere manipolato e di diventare oggetto nelle mani di soggetti che poi lo dominano. Quindi i grandi fondi sono presenti in tutte le società importanti italiane e hanno una quota importante della borsa valori italiana. Questo è un aspetto estremamente pericoloso e vedo che questo tipo di governo non percepisce o non è in grado di percepire o non può percepire il rischio che stiamo scorrendo, che sarebbe fra virgolette evitato o evitabile se ci fosse una maggiore attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese italiane, dell'artigianato italiano, che rappresentano il 92% degli occupati in questo paese. Le piccole e medie aziende sono la spina dorsale di questo paese, perché mentre di fronte ai cambiamenti importanti si richiede un'adattabilità, una capacità di capire il cambiamento, la grande impresa tende sostanzialmente a collassare e diventare una spesa pubblica per le conseguenze che determina sull'occupazione. Le piccole imprese non falliscono mai tutte assieme nello stesso momento. Alcune falliscono e altre crescono, quindi abbiamo un ricambio generazionale, produttivo, imprenditoriale che non ha un effetto estremamente forte sul cambiamento nel paese, come possono avere invece il collasso delle grandi imprese, come stiamo guardando adesso nel sud, no? Con l'Ilva e con tutte le altre, dove dimostra chiaramente l'incapacità di gestione della crisi, l'incapacità di gestione del cambiamento di fronte a un sistema che richiede urgentemente un'attenzione e anche di mettersi in discussione sul gioco della credibilità politica. Questo è un problema non solo economico ma politico.
Perfetto. Professor Fabrizio Pezzani, con lei il tempo sempre vola. Io chiederei alla regia di mandare sovraimpressione Santa Pazienza del Santo Padre, che spiega Urbi et Orbi che la missione della Chiesa è una missione di pace che ha sempre portato in tutti questi anni del mondo, non ricordiamo certamente le crociate, e soprattutto lo diciamo perché in queste ore c'è l'incontro di tal Rubio con il Santo Padre. Cosa potrà accadere? Ci sarà una presa di coscienza dell'Europa, di questi stati che si chiamano ancora cattolici, cristiani? Che accadrà? Una breve riflessione e naturalmente alla settimana prossima. Abbiamo proprio, siamo in chiusura, 30 secondi massimo. Prego.
No, c'è poco da dire, abbiamo già detto tutto in questa trasmissione. Il rischio è di non riuscire ad affrontare un cambiamento epocale per la paura, per una debolezza sostanzialmente politica, perché abbiamo una classe dirigente che nel tempo non è soltanto questa. Questo è l'effetto di una maturazione di 40 anni, 50 anni, di una decadenza culturale, morale, della politica, del pensiero a tutti i livelli. Quindi abbiamo una caduta morale, una caduta intellettuale, una caduta di pensiero, con una classe politica che dimostra la sua difficoltà a esprimere una posizione di contrasto, di confronto con creatività. E ricordiamoci, come scrivevano i grandi studiosi, che sono solo le minoranze creative che portano avanti le società nel tempo, e queste minoranze creative bisogna riscoprirle.
Grazie al professor Fabrizio Pezzani, economista, professore emerito dell'Università Bocconi di Milano. alla prossima settimana per dipanare con il professore, per i nostri ascoltatori, le vicende di questo mondo che, come ci ha raccontato un filosofo economista collega del professor Pezzani, la prima volta si mostra in tragedia, la seconda in una grande farsa. Linea alla regia, rimanete con Teleambiente, grazie.